Ma nera, torna a Salò che è meglio, dai, pagliaccetto.
Ma nera, sei il migliore.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
C'è dibattito tra i nostri
ascoltatori. Torno a vivere a Salò.
Va bene. Intanto sei qui. Per il momento sei qui, stiracchioso, in diretta video anche, potete osservarlo,
Leonardo. Buongiorno.
Buongiorno. Tutto a posto?
Sì, adesso devo andare via questi giorni, quindi mi collegherò col telefono. Da qui a venerdì.
Guarda, Pietro Lacorte in regia ha perso almeno 10 riccioli dopo questa comunicazione.
Si sente molto bene dal telefono, perché sono in giro un po' Asiago, stellato.
Benissimo, benissimo.
Monte Lupone.
Dall'altopiano di Asiago. Molto bene.
Domani mattina mi collegherò da Asiago.
Sì. Una bella fetta di formaggio.
Amici di Asiago, se volete, adesso non so in che hotel sono, ma se volete venirmi a trovare, fare un collegamento in diretta qui con Alessandro Milan, potete farlo.
Se non
domani.
Sanno però in che hotel.
Vabbè, tanto Asiago non sarà grande, vanno a chiedere.
Vanno in giro a chiedere la stanza di Leonardo Manera. Signor Bonetti, è registrato come Leonardo Bonetti, ricordate, ricordate. Molto, ma quindi stasera sei ad Asiago?
Sì.
E domani mattina sei in diretta ad Asiago.
Sì. Va. Poi vado a Corvara per una cosa privata.
Ah, a Corvara, proprio, i luoghi proprio.
Poi vado
molto
a Radical Chic. In teatro e poi a Monte Lupone, nelle Marche. Vuoi venire a Monte Lupone?
Da Corvara a Monte Lupone, saluto gli amici di Monte Lupone.
Sono un bel po' di chilometri, credo.
È abbastanza. Allora, la nostra redazione è pronta.
Oggi è incredibile che mi hanno stampato la scaletta. Voglio
come
farla,
sempre.
Vorrei farla incorniciare perché.
Sì, l'hai tutta stropicciata. Cioè, quindi.
Succede così raramente che quando succede va conservato come evento.
800 24 0024, chiamateci insieme alla nostra redazione, da DJ Luca e Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Siamo qui con voi, c'è anche il numero per i vostri messaggi, 349-238-6666. Perché è arrivato un messaggio: il Milan ha comprato anche Leonardo Manera? Vabbè, sì, abbiamo preso un po' di giocatori, ma perché anche Leonardo Manera?
Non lo so, non ho idea, sta facendo una rivoluzione.
È già milanista il nostro Leonardo. Molto bene, dai che si parte, vai, vai, vai!
Ben ritrovati.
Grazie. You can't have mine.
Buongiorno signor Milano.
Sai da cosa voglio iniziare? Da un video. Allora, Trump Junior, il figlio di Trump, uno dei figli di Trump, era a Venezia di recente. Era a Venezia e ha fatto una partita di caccia. È andato a cacciare le anatre senza licenza. E a cacciare le anatre rare, anatre che non poteva neanche cacciare. E tutto orgoglioso, fiero in questo video: oh, ho preso un'anatra rara! Senti, senti qua. Trump a Venezia, Junior. Spari.
Lava widgeon, teal. They said this is actually a rather uncommon duck for the area. Not even sure what it is in English.
È rara, dice rara.
Incredible shoot. Fog rolled in.
Wow, so incredible shoot. Incredible. Un grande, ho preso un'anatra rara. Io me lo immagino, ma non si può, va?
Cioè, quindi due cose.
Fuck you.
fuck you, MAGA, MAGA, MAGA.
È andato in
MAGA!
Giro con un fucile senza sì. avere la licenza di caccia e in più ho preso anche un'anatra
e
rara.
E si levanta, ho preso un'anatra
e
rara.
E tutto questo good avrà, shot, avrà qualche shot. Sanzione o verrà ricevuto con tutti gli onori?
Ma dai, ma quale sanzione? È perché chi ha voluto, anche in Italia, ha goduto per l'elezione, gode, perché bravo, MAGA, MAGA, MAGA.
No, questo lo dici tu, questo lo dici
immagino,
tu, perché no,
immagino.
Perché
adesso
sei...
vedrai che scriveranno, bravo, geneticamente... Rosica, 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 ma no, Rosica, ha ucciso una tranana senza licenza.
Hai geneticamente dei pregiudizi tu, non credo che nessuno sia favorevole a quello che ha fatto il figlio.
Dottor Milan.
Sì?
That's America.
No, that's Italy.
Comunque
Venezia,
conferma
Venezia.
Sempre di più il fatto che siamo una colonia degli americani. Cioè, pensa cosa succederebbe se un italiano andasse in giro senza licenza di caccia.
Stai rosicando, Milan, vedi? No, io non rosico, l'anatra rosicherà al limite, o farà qua, 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 prima di morire.
Pensa, se un italiano andasse in giro così, senza licenza di caccia, sparare ad animali ai quali non è consentito sparare.
Secondo me ti becchi 10 anni, vai in Florida.
10 anni
fai...
no, ma insomma un bel un anno e mezzo con la condizionale sul pensione appena sì.
MAGA, MAGA. MAGA, ecco il nostro trumpista, MAGA, MAGA, ma non si poteva, Donald Trump, fuck you, fuck
siamo
you,
una colonia, siamo
care.
Una vera
fuck
e propria,
you. Fuck
siamo,
you,
siamo i Valvassini degli Stati Uniti.
Vabbè, però devo dire una cosa, guarda che invece Trump padre, ormai è chiaro, le cose le ottiene, cioè ha detto mettiamo i dazi al Messico,
sì,
mettiamo
visto.
I dazi al Canada, il Canada ha detto no va bene, allora per il fentanyl intanto nominiamo un commissario straordinario per bloccare la droga, poi facciamo questo, e allora 2 ore prima che iniziassero i dazi Trump ha detto va bene, allora vi diamo altri 30 giorni, cioè vedi che le cose poi in realtà le ottiene, le
sì,
ottiene.
Per una forma di... L'ho detto ieri, sì. Chiamiamolo come vuoi, però quello è. E anche il Messico mi sembra che
sì, anche il Messico
abbia predisposto, no?
Ha ottenuto un rinvio di 30 giorni. Che
sì,
poi vuol
perché
dire?
Ha messo dei militari alla frontiera in Messico per evitare che arrivino a clandestini negli Stati Uniti.
Quindi è la strategia della sparo
grossa.
E
se
grossa.
Dovessero arrivare lo stesso, cosa succede? Che il figlio di Trump va lì con il fucile.
No, no, no. Ho preso delle anatre messicane. No, 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 no.
No, chissà, ma no. Che tanto lì tutto si può, no?
Tanto è MAGA,
la vera
MAGA.
Minaccia è mettiamo mio figlio alla frontiera con un fucile.
Sì, sì. Va bene, se veniamo in Italia devo dire che ieri l'immagine sì era lunedì, lo sappiamo. Il lunedì il Parlamento non è mai grandemente affollato. Potreste farlo anche voi nei vostri posti di lavoro. Oggi è lunedì, caro datore di lavoro, è lunedì, c'è stato il derby, insomma, inizia a lavorare dal martedì, no? E quindi si potrebbe iniziare.
Ma perché il politico lunedì. Deve dedicarsi al proprio collegio,
sì,
certi giorni.
Sì.
Se lunedì io me lo immagino che è lì a lavorare alacremente nel proprio collegio per risolvere i problemi di chi lo ha votato.
Sì.
Questo è il lavoro del lunedì del parlamentare.
Devo dire, bisogna dire per onestà, quelli del Movimento 5 Stelle erano tutti lì, combattivi, hanno anche portato avanti con ostruzionismo fino alle 23 la seduta. Si parlava del caso Almasri, che esonda dovunque, da giorni, sulle TV, sui giornali, eccetera, ma là dove se ne deve parlare, nel luogo deputato a parlarne, il Parlamento, tutti tranne il Movimento 5 Stelle, nessuno presente praticamente, ecco.
Ma se ne parla però da Vespa, no?
Sì, se ne parla, esatto, se ne parla nella terza camera da Vespa, se ne parla da Del Debbio, se ne parla in TV, eccetera. Vabbè, insomma.
Perché tu glissi?
Glisso?
Glissi.
No, 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 guarda.
Stai glissando.
No, no, guarda.
Tu glissi sulla notizia più importante del
vero,
giorno.
Ma
sì.
Non è vero, te la do. Io l'ho scoperto oggi così.
Prima, quando vi do questa informazione, prima di cominciare, mi ha detto non parliamo di questa cosa che preferisco
no,
di no.
Guarda, guarda, il topper.
E qual è questa cosa? No, non
il
è il topper, è la topper dopo.
Dopo.
È l'altra cosa della quale tu mi hai chiesto di non parlare perché... Insomma, non vuoi dare spazio e voce a questo tipo di notizie che invece sono fondamentali per la vita quotidiana reale,
reale.
Quella vera.
Ma no, guarda, ne parliamo.
Dei cittadini,
ho
che
capito.
Si sente sulla pelle viva di ogni cittadino.
È che non trovo più la notizia.
Non al bar. Allora, cosa è successo?
Non trovo più la
notizia. È stata una specie di battaglia in metropolitana a Milano perché alcune donne rom.
Sì, sì. Bosniache. Bosniache.
Bosniache.
Cioè, eccola qua, l'ho trovata, vedi che ne parliamo.
Hanno creato il panico in metropolitana.
Ieri a Milano, sì, quattro bosniache sono state riconosciute come borseggiatrici dai seriali, dai passeggeri, e allora loro hanno azionato la frenata d'emergenza, hanno preso un estintore, hanno iniziato a sparare la schiuma un po' sul treno e un po' sulla banchina. Pare che un passeggero abbia preso un altro estintore e gli abbia sparato la schiuma, quindi pare che ci sia stata una battaglia.
E in tutto questo Alessandro Milan non voleva nemmeno dare la notizia, perché diceva poi si creano dei fenomeni di odio verso queste persone che sono in giro per necessità, diceva lui, a borseggiare.
Una è famosa perché ha dichiarato una volta, credo in TV, rubare è un lavoro. Rubare è un lavoro, ha detto.
Vabbè.
Perché tu ma ecco qua ne stiamo parlando, vedi?
Sì, ma sei vicino umanamente a queste persone che rubano.
Ma io ti querelo subito, vicino a gente che ruba ti querelo.
Sì,
no, ma ti querelo.
Hai detto ma sì, poverine, lo fanno per necessità.
No, ma
perché
non è
i loro
vero.
Mariti li obbligano.
E questo
a
magari fare
a questo magari insomma, se dice che è un lavoro questa signora non è che sarà così contraria.
Questo magari non lo sappiamo.
Certo,
non
sì,
lo sappiamo.
Sempre colpa degli uomini. Sempre colpa dei maschi, gira e rigira sempre quello.
Beh, tu un po' di colpe ne hai, certo, da espiare. Allora,
topper.
No, dopo ne parliamo. 9:20 minuti. Vogliamo parlare di una notizia che ieri Milena Gabanelli, il Corriere della Sera, ha dato con grande risalto nel suo data room. Beh, perché è una notizia sicuramente importante. Milena Gabanelli insieme a Simona Ravizza ne scriveva ieri sul Corriere: c'è un progetto. Ieri diceva il Corriere, abbiamo visto in anteprima questo progetto, una bozza di riforma. Sostanzialmente è la bozza di riforma che trasformerebbe i medici di famiglia, quindi è una notizia che riguarda tutti gli italiani, da lavoratori autonomi pagati dal servizio sanitario come sono ora in dipendenti del servizio sanitario. Dipendenti che dovrebbero, secondo questa bozza di riforma, garantire 38 ore di lavoro a disposizione della collettività, per cui il sistema sanitario nazionale può dire un tot ore di lavoro, lavori lì, altre ore di lavoro invece le devi passare nelle case di comunità, perché l'obiettivo è di mettere in piedi queste case della comunità, luoghi di prossimità dove i malati possono andare e trovare dei medici a quel punto dipendenti dello Stato e avere un approccio con loro. Allora, ne parliamo con Fiorenzo Corti, che è vice segretario nazionale della Federazione Italiana Medici di Famiglia. Buongiorno, la FIMG.
Buongiorno a tutti.
Federazione che si è detta molto contraria già a questa bozza. Contraria perché? Quali sono i punti di criticità secondo voi?
Sì. Bene, intanto questa cosa del posto fisso va in qualche modo in controcorrente rispetto a quello che abbiamo vissuto in questi anni. Mi pare che anche Checco Zalone, quando ha fatto tutte le sue nel suo film, indubbiamente non. Aspetti, scusi un attimo che mi devo staccare.
Sì. Okay,
pronto? Mi sente?
Sì, noi la sentiamo molto bene.
Pronto. No, è che avevo una chiamata sotto, quindi ho messo.
Sarà un paziente, non lo so.
Una serie di. Io vorrei parlare così da persona normale. Ok. Allora, pensare di trasformare un lavoro autonomo in un lavoro dipendente e pensare che solo questo fatto comporti un miglioramento dell'assistenza sanitaria, a dire il vero, mi sembra difficile, poi cercherò di capire perché. Poi c'è questa cosa ormai che nel momento in cui si parla da mesi, perché sappiamo che questa cosa c'è ancora dall'anno scorso, improvvisamente va agli onori della pubblica opinione perché viene pubblicata da un quotidiano di un certo rilievo, ok?
Vabbè, che comunque non è. Ha fatto il loro lavoro, hanno scoperto una bozza di riforma.
Assolutamente. Sì, ma di questa bozza ne sappiamo da tempo, che ce ne abbiamo discusso anche nei nostri consigli nazionali. Allora, c'è un problema grosso, intanto, del fatto che la medicina generale non è più attrattiva.
Sì.
E tenga conto che soprattutto quest'anno, rispetto al numero delle borse sono una specie di noi non abbiamo una scuola di specialità, abbiamo una scuola di formazione che viene gestita a livello regionale e per diventare medico di famiglia bisogna fare questi 3 anni. Ok, mm-hmm. Quest'anno il 20% di questi posti è andato vuoto.
Non c'è attrattiva.
Sì, non c'è attrattività. Sento spesso che noi non facciamo niente e noi prendiamo una pacca di soldi e allora non si capisce perché la gente scappa invece sì. Che dovrebbero venire tutti da
però
noi, giusto?
Mi scusi okay. Corti, cioè, al di là delle premesse che sono importanti però sì. Per andare al punto, cioè io le dico quello che oggi Filippo Anelli, presidente della sì. Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi ha detto: lei mi sta chiedendo se sono contento di diventare un impiegato? Ha risposto così alla prima domanda. Ecco, venendo appunto alla questione del...
Beh, è un po' forte questa sì. Cosa dell'impiegato, però sta di fatto che diventare dipendente si va verso la impiegatizzazione. Tra l'altro...
E qual è il problema in questo? Le chiedo, qual è il problema? Quale sarebbe il problema nell'essere impiegato, nell'essere dipendente dallo Stato?
Sì. Sì, sì, ok. Impiegato però nella casa di comunità. La sì. Prima cosa che si deve fare, cosa succede? Facciamo un esempio. Il comune di, parliamo di un comune, che ne so, Trezzo d'Adda. No, Trezzo d'Adda c'è una casa di comunità.
Sì.
Gorgonzola, ok, perfetto. A Gorgonzola c'è un medico che sta facendo il suo lavoro. Poi questo qui va in pensione perché ha raggiunto i 70 anni, 68 anni, quel che sia, e dice ai suoi pazienti: bene, mi vado in pensione e qui lo studio, arriverà, non potrà più arrivare il medico che mi sostituisce, perché il medico che arriverà dovrà andare a lavorare in casa di comunità
alcune ore, okay? Cioè perfetto. Lavorerà un po' di ore nello studio.
No, mi permetta. Allora, in questo momento il nostro è un lavoro autonomo, giusto?
Sì.
Io penso che poi i vostri ascoltatori hanno così, sono particolarmente così, hanno il vostro pubblico, un pubblico che conosce anche una serie di problemi. Allora, io sono nel mio studio, il mio studio è uno studio privato, ok? Io ho un collaboratore di studio che è un mio dipendente, infatti la gente deve saperlo, no? Voi lo sapete che il collaboratore di studio e l'infermiere che abbiamo nel nostro studio è un nostro dipendente, se
sì.
È un impiegato, o è un infermiere che è in libera professione. Ok, a questo punto io divento dipendente, giusto?
Sì.
E continuo a lavorare nel mio studio che è mio, ma lei ha mai visto un lavoratore dipendente che sta nel suo studio privato ed è datore di lavoro di un altro amministratore?
Beh, evidentemente cambierebbe anche le regole, se lei
diventa dipendente del sistema sanitario nazionale
certo.
Non è più datore di lavoro, ecco,
lo so, cosa facciamo di questi impiegati, di questi infermieri?
Magari verranno anche loro,
magari verranno anche loro, sto pensando soprattutto, sto ragionando, io sono lombardo,
sì.
Ho i dati in questo momento dei dipendenti dei medici di famiglia in questa regione, sono circa 500. Ok. Sì.
Cioè, quindi il problema vi sta dicendo che perderebbe il posto di lavoro, potrebbe perdere il posto di lavoro persone che in questo momento.
Questo è uno dei problemi. Sì. L'altro problema che vedo proprio difficile è il fatto che il medico continui a lavorare nel suo studio, perché è una struttura che è assolutamente privata, è sua, o ci paga l'affitto. O l'ha comperato
evidentemente
in passato.
Avrebbero messo a disposizione sì. Degli spazi, immagino, dal comune.
Cioè, se diventa una persona dipendente del sistema sanitario nazionale, immagino che la riforma sia completa, vi daranno uno studio che pagherà lo Stato.
Anche qui è molto interessante la riforma. Io ho una certa età e mi ricordo della riforma del 78, no? Quando è stata fatta la 833. È stata fatta una legge. Qui invece si parla veramente di un atto normativo,
sì.
Quindi una sorta di decreto legge che invece di affrontare a 360 gradi una riforma che veramente cerchi di mettere a posto tutte queste cose, e tra l'altro in un contesto molto strano dove proprio settimana scorsa Forza Italia ha presentato un PDL, quindi un progetto di legge che invece deve seguire le norme, così le commissioni parlamentari del Senato, dove dice che il medico di famiglia deve continuare a rimanere un libero professionista.
Non per fare l'avvocato del diavolo, ma non è che voi siete contrari perché alla fine il medico in questo modo come adesso, cioè di fatto il libero professionista, può gestirsi anche il resto degli orari di lavoro come vuole, no, magari momento, facendo la libera firmato. Professione.
Sì, sì. No, ho capito. Poi l'avvocato del diavolo va benissimo, perché è quello che serve anche per chiarire una serie di dubbi. Allora, noi nella nostra convenzione abbiamo scritto, cioè una convenzione che è stata scritta, è stata firmata l'anno scorso, purtroppo per il triennio 19-21, quindi siamo un po' indietro ancora per l'aggiornamento, che prevede già la possibilità che i medici di famiglia continuino a stare nel loro studio, però possono fare all'interno delle case di comunità alcune attività. Non possono, devono, scusi,
sì, esatto,
previsto dall'accordo
possono,
collettivo nazionale, e quindi per un completamento orario che si avvicina alle 38 ore. Allora, c'è questo testo, ragioniamoci, vediamo di renderlo più operativo,
questo
non si capisce
è un testo vostro? È un testo vostro, qui c'è una proposta che lo rende legge.
È il contratto di lavoro, l'accordo collettivo nazionale che è siglato ai sensi delle leggi vigenti.
Va bene, questa bozza di riforma lo rende, come dire, lei dice forse calato dall'alto invece che si discute.
No, non è calato dall'alto. È
no,
che
la bozza
si
di riforma. La bozza
di
riforma.
Di 5 anni si chiudono gli ambulatori, non... viene ad essere persa la capillarità. E un'altra cosa importante, vede, quando ho cominciato a lavorare io c'erano tanti medici, il cittadino sceglieva me, ok, se a un certo punto non gli andavo bene ne sceglieva un altro, cioè aveva la possibilità di scegliere. Adesso purtroppo questa cosa non c'è più, perché essendoci pochi medici il cittadino molte volte dice: oh, io sono stato obbligato ad andare da questo qua però non mi piace, vorrei andare da un altro. Va all'ASL e dice: no, non c'è posto. Nel giro di qualche anno pensiamo che questa cosa possa andare a posto. Quindi in questo momento quello che noi sosteniamo è un rapporto di fiducia non con il servizio di medicina generale, ma con il dottor Tal dei Tali, che è quello che conosco io e che mi dà delle risposte.
Sul rapporto di fiducia aspetti, però, perché adesso ci dobbiamo fermare. Prego. Che c'è la pubblicità. Sul rapporto di fiducia si potrebbe dire tanto, perché quando uno dice, anche certo, Filippo Anelli dice, ci vuole un rapporto di fiducia medico-paziente, guardi, se la mettiamo così, io so che inizieranno ad arrivare messaggi di tantissime persone, e credo queste persone, che dicono: guarda, io il mio medico di base non l'ho mai visto in faccia in vita mia, nel senso che il rapporto di fiducia è poi una cosa che molti medici portano avanti, altri invece, presi anche dalla tanta burocratizzazione, non hanno tempo per sviluppare un rapporto di fiducia. Comunque facciamo così, io adesso mi devo fermare, intanto la ringrazio, Fiorenzo Corti, ripeto, è vice segretario nazionale della Federazione Italiana Medici di Famiglia. Ne discuteremo anche nei prossimi giorni, perché sì, sicuramente i medici sono un genere contrario, almeno oggi anche dai giornali si racconta che molte federazioni parlano di rapporto di fiducia che si perderebbe, lavoro
impiegatizio. Tu hai un rapporto di fiducia col tuo medico?
Sì, il mio medico, il mitico dottor Peracchi, è un grandissimo medico, lo vedo spesso anche
già
in quartiere.
Il nome, vado da Peracchi, non so se...
È un bravissimo medico,
non so se c'è da
fidarsi. È sempre disponibile,
è
ovviamente negli orari, e spesso lo vedo anche in quartiere, perché va ancora a visitare anziani.
Non so se
anziani.
Io andrei da un medico che si chiama Peracchi.
Invece va a casa dei pazienti.
Senta,
una cosa
Peracchi, che medicinali devo prendere?
Tra l'altro devo fare gli esami del sangue, quindi dottor Peracchi le scrivo in questi giorni.
Già dirlo, credo.
Il dottor Peracchi.
Ma è il vero nome?
Ma parli tu che ti chiami Manera, ma ti chiami Bonetti.
Sì, ma secondo me per fare il medico bisogna avere anche un cognome. Io avrei preso un cognome d'arte, un nome d'arte, se fosse stato il dottor Peracchi, perché così non lo so. Metti che vada anche da uno specialista, dici: chi l'ha visitato? Viene adesso il dottor Peracchi, lo specialista va.
Ma guarda che ti faccio querelare immediatamente dal dottor Peracchi. Dottor Peracchi, lo quereli.
Ma è veramente, si chiama Peracchi?
Sì, certo, Giovanni Peracchi.
Uno, nessuno, 100 Milan.
One, two, three, take my hand and come. with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you home with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. Yeah.
Milan Manera, un po' come dire Rick e Gian, falce e martello, Olly e Benji, sale e olio, cose che fanno ridere.
In sostanza, un extracomunitario girava armato in Italia ed ha sparato. Non ho letto molti post di politici su questo.
Scusate, ma Venezia dove? In Piazza San Marco o Tanara?
No, no, era Venezia ed è andato il figlio di Trump in una riserva.
In laguna?
Mamma miseria. Una riserva. Nella laguna di Venezia. Non lo so, vabbè. In una zona vincolata, tra l'altro inserita nella rete Natura 2000. Nella valle Pierimpiè, a Campagna Lupia. O Lupia.
È andato in una zona vincolata, ha sparato un'anatra rara, si poteva sparare senza licenza.
E vantandosene, ho preso un'anatra rara, che gran colpo!
Magari,
maga.
Non so, dici che verrà premiato a Palazzo Chigi?
Non lo so.
Può essere.
Milan, sì. Sei il solito fazioso. Vabbè. Non è mai detto nulla del figlio di Biden, che ne ha fatte più di Bertoldo.
Beh, è stato processato, ma cosa c'entra?
Processato, ma poi graziato anche il figlio di Biden dal padre.
Graziato dal padre.
Pensa che è bello avere un padre che ti può graziare. Puoi fare qualsiasi cazzata il padre ti può graziare.
Va bene. Adesso noi andiamo a Roma. Sapete che di recente c'è stata un decreto legge anche in termini di sicurezza che riguarda tutti coloro che affittano le case in genere con Airbnb. E che cosa fanno? Mettono, invece di accogliere il cliente che arriva, che magari arriva alle 2 di notte, alle 3 di notte o in orari di lavoro, mettono quelle che si chiamano le key box, cioè le hai viste mai in città?
Sì, sì.
Sui pali della luce, del gas, ci sono questi lucchettoni.
Anche se per la verità di solito quando arrivi c'è sempre qualcuno che ti accoglie perché... No, perché deve spiegarti un po' come funziona.
A volte no, queste key box.
Dopo, secondo me, ti organizzi per entrare e uscire quando vuoi, ma al primo arrivo, almeno a me è sempre capitato che al primo arrivo c'era sempre qualcuno da accogliermi.
Mi spiace contraddirti, ma la key box serve proprio per evitare.
Ma non lo so, a me è sempre capitato che qualcuno c'era quando vi si mette d'accordo sugli orari. Dice, guarda,
sì,
arrivo anche oggi, stasera ad Asiago dormirò in un B&B.
Sì.
E mi hanno detto, guarda, a che ora arrivi che c'è qualcuno che ti spiega.
D'accordo. Ma
funziona così di solito, se tu vuoi creare polemica.
Vabbè. Allora, queste key box sono vietate dal ministro dell'interno proprio per evitare di non incrociare. Lo sa bene l'assessore al turismo di Roma, Alessandro Onorato, che salutiamo. Può smentire per favore il nostro Leonardo Manera, assessore. Buongiorno
ai radioascoltatori, buongiorno a voi. Ma in senso assoluto no. Non posso smettere nessuno, nel senso non posso fare un processo alle intenzioni. È evidente però, e la circolare del capo della polizia Pisani appunto fa una sorta di memo per tutti della serie, ricordatevi che il 109 del TULPS dice chiaramente che ogni turista deve essere incontrato, nel senso identificato personalmente, sì, entro le prime 24 ore dall'arrivo nella struttura. Questo vale per tutte le strutture extraalberghiere, vale per gli alberghi, vale per tutti.
È una questione di sicurezza, tra l'altro. Perché...
Assolutamente. No, ma poi se uno non lo fa è anche un reato, oltre che una multa. Capite bene, però, possiamo fare l'esempio di Roma, ma tutto il mondo è paese, come si dice in gergo, e queste case vacanze oggi in Italia sfiorano un milione di unità. Soltanto a Roma sono 34.000, quindi quelle regolari. Sì. Quindi voi immaginate che se io dovessi voler controllare, come è giusto che io debba fare, in simultanea, in 24 ore, tutte quante, se hanno identificato e trasferito i nomi alla questura, voi capite bene che è impossibile.
Quindi,
cioè, diciamo,
no, certo, quindi lei, tra l'altro con dei video che lo dimostrano, vabbè, sì, è andato anche in giro fisicamente a toglierle queste keybox.
Ma guardi, no, poi entriamo quindi in un altro aspetto ancora più vergognoso. E la città di Roma, ma anche altre città italiane, sono disseminati su pali della luce, del gas, ringhiere di giardini, muri del 500, del 600, del 700, attaccati su monumenti, fontane, catene con queste scatoline, e dà l'idea di un servizio turistico anche dozzinale, nel senso, io non voglio fare l'elitario, ci mancherebbe altro, però qualità è anche vendere a 50 euro una stanza, incontrare quella persona, spiegargli come funziona il condominio, quello che si può fare o non si può fare, la raccolta differenziata come deve essere fatta. Ma voi immaginate un turista che uno gli vende una stanza, un appartamento, e poi gli dice: andate alla traversa di Campo dei Fiori, vicolo del Vignola, al civico 7, all'altezza del muro rosa troverà un palo del gas, e lì sulla destra e non sulla sinistra si arrampichi un pochino e prenda le chiavi dell'appartamento. Insomma, adesso io ho romanzato,
sì,
ma il dato è clamoroso, perché in 3 giorni, nel senso, non è che ci siamo svegliati all'oggi al domani, abbiamo dovuto anche verificare da un punto di vista normativo quelle che potevamo staccare e quelle che non potevamo staccare, e abbiamo organizzato un gruppo, una task force, come si dice in gergo. In 3 giorni ne abbiamo staccate oltre 300, abbiamo messo una mail per segnalare e ci sono arrivati 400 segnalazioni con foto civici di cittadini disperati.
Sì, perché l'idea è anche che imbrattino o deturpino. No, deturpino.
Ma guardi, le do questo aneddoto: un signore poverino, sempre in centro, vicino a Campo dei Fiori, ci diceva: abito un piano terra, sono stato massacrato con chi urla, chi fa la pipì in strada per decenni, adesso ho questa finestra, ho messo una ringhiera, guardi, le mando la foto e capirà. Ringhiera di questo signore c'erano 10 lucchetti attaccati, sì, di altri, cioè proprio il non plus ultra, cioè invadere addirittura la proprietà privata di un altro.
Sì, giustamente, guardi, perché mettere una key box, cioè un lucchetto, bisogna attaccarlo a qualcosa, uno mette magari la ringhiera alla finestra e gli attacca. Però lei ha ricevuto minacce?
Guardi, sì, però insomma, senza stare a drammatizzare, chi amministra una città, almeno io lo metto in conto, nel senso, se uno vuole cambiare le cose, purtroppo ci sta anche che c'è il pazzo di turno. Detto questo, dalla misura, almeno nella mia amata città Roma, di quanto sia complicato anche ripristinare la normalità, le regole, perché poi alla fine c'è un regolamento di pulizia urbana che ti dice che tu un lucchetto non lo puoi attaccare dove ti pare, banalmente, no? Però talmente per tanti anni nessuno è intervenuto, si è generato un'anarchia per la quale adesso chi commette un reato o chi commette una violazione di un regolamento è lui che ti minaccia. Cioè, a presente, è come quando uno, come dire, non viene, uno è un fornitore e vende della merce, quello non ti paga e quello che non ti paga ti dice fammi causa, è al contrario, cioè
sì,
il mondo dice, che gira,
sì,
che tu rimani basito,
si è instaurata una consuetudine, cioè, quando c'è, cioè, una consuetudine,
di che parliamo, cioè lei mi minaccia perché io le ho staccato la keybox abusiva, ma veramente,
perché quella consuetudine poco alla volta assume valore di legge, cioè si,
esatto,
fa così,
ha ragione, sì, sì, ma non siamo in Inghilterra e non c'è un ordine quello, e soprattutto sono modus operandi illegali. Perché vede, anche molti hanno detto: ah vabbè, ma con tutti i problemi che ha Roma, Onorato, si mette a fare lo sceriffo, a staccare con i vigili. Allora, innanzitutto non esiste, come dire, una classifica di ciò che non va. Io faccio l'assessore al turismo e devo affrontare un tema. Un tema dal quale parto, peraltro, non è da talebano pazzo. Cioè, secondo noi un turista ha il diritto di poter scegliere se andare in appartamento o in albergo, ci mancherebbe altro. Ma allo stesso tempo, però, dobbiamo dire che questa apertura smodata dell'extra alberghiero, parlo di Roma, ma il fenomeno è mondiale e dei grandi centri,
sì,
fa sì che il tessuto urbano sia come dopato da questa ricerca al guadagno facile, che vedrete peraltro in futuro molti di queste famiglie che hanno fatto questa scelta scopriranno che questo Eldorado non c'è.
Perché?
Perché 34.000, ma glielo dico perché contano i numeri nella vita e meno le parole. 34.000 strutture ex alberghiere, quindi appartamenti per intenderci, casa vacanze, BB, vuol dire solo a Roma oltre 120.000 posti letto. 120.000 posti letto. In questo momento c'è un'offerta che è clamorosamente maggiore della domanda turistica, per quanto noi siamo nell'anno record. Tutti hanno pensato che col giubileo si sarebbero fatti soldi facili.
Sì.
Le segnalo che le statistiche ci dicono proprio adesso, nel primo mese, gennaio, l'ente bilaterale del turismo, che è il primo mese di crollo di vendite per a Roma, per il mondo dell'ex alberghiero, perché poi alla fine se tu hai troppi posti letto, che succede? La domanda è inferiore,
sì,
lotti
sì.
sul prezzo, i prezzi si abbassano, a quel punto c'è anche una qualità del servizio inferiore, perché magari utilizzi manodopera in nero per stare dentro il prezzo e ti renderai conto che tutto questo
non
business
conviene poi
non
così
c'è
tanto.
Ma nel frattempo però sono scappati i residenti, i lavoratori e gli studenti, vabbè, da almeno 15 anni.
No, ma guardi, assessore, secondo noi, per quel che vale, va davanti. Stesso, certo, no, la minaccia c'è stata, raccontano i giornali, cioè, lo dobbiamo specificare, qualcuno che sotto uno di questi video ha parlato, insomma, di tirar fuori la pistola. Non so, voglio sperare che sia uno squilibrato, tante cose si scrivono e poi fortunatamente non si dà atto e non succede niente. Però, insomma, questo a dire che sta toccando un argomento sensibile.
Io per provocazione metterei una key box per entrare a Campidoglio.
Esatto, lo faccio anche lei.
Ma guardi, non lo dica troppo forte, qualcuno ce la viene a attaccare sulla.
No, non l'abbiamo
poi
detto.
Pretendono pure di aver ragione.
Non l'abbiamo detto, assessore, noi la ringraziamo.
No, sa com'è, ci somma.
Noi la ringraziamo, Alessandro Norato, ricordiamo, l'assessore al turismo di Roma.
La soluzione a tutti i mali avviene attraverso la pigrizia. Spiego, se tutti fossero pigri come me questi problemi non ci sarebbero. Io avevo un appartamento da affittare e volevo farlo un B&B, no? Ma quando ho chiesto quali erano le procedure da fare,
basta,
le cose di cui bisognava attrezzarsi,
basta,
erano talmente tante che cosa ho detto?
Rinuncia.
Esatto.
Rinuncia.
Era affittato normalmente con il classico contratto 4+4.
Vabbè. Dai, andiamo alla
la pigrizia
traffico.
È la salvezza del mondo.
Salvezza.
La pigrizia ci serverà.
Uno, nessuno, 100 Milan.
To let them tell you one about your eyes. You're the only ones gonna sacrifice. Make no difference if you're right or wrong. I take that ride, but I want your little sister by your side. Maybe a little later we can all collide. Do I love her like a rolling stone? Time on me is waste your time. 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 Time is a smile.
Ultimo, ci è stato spiegato che la ragione è nel fatto che il testo, erano tante pagine in inglese. Allora ci chiediamo, ma se avete aumentato gli stipendi a ministri e sottosegretari, non gli potete comprare a Nordio un dizionario d'inglese? Quale complotto? Il complotto è ai danni degli italiani.
Vabbè. Non ha raggiunto i vertici l'ex premier.
Secondo me adesso sta attento e non li raggiunge più.
Non ha raggiunto i vertici già toccati in passato, Quelli che mettono il buon umore a Leonardo Manera. Mettono il buon umore.
Grande la parola di Trump. Make a rifle great again. Minchia Milan, oh. Quando urli mi fai venire il pelo dritto.
Sì, perché i problemi a Roma sono le key box, non la monnezza, le strutture fatiscenti e il trasporto che non funziona. Ah, e naturalmente le buche. Dica al signor onorato che viene da Ostia, che Ostia è praticamente come una groviera.
Però insomma, io adesso non devo difendere nessuno, cioè non è più qui l'assessore, ma certo che il problema numero uno di Roma non sono le key box, a parte che l'assessore al turismo si occupa del turismo, di rifiuti c'è l'assessore competente, le buche pure. Però è anche vero che non è che se uno non risolve prima il problema considerato più grave non può risolvere il problema considerato numero 5 in classifica, dai, se no vabbè. Basta, andiamo avanti col silenzio. Allora, devo dire una cosa. Tu hai, ecco, devo smitizzare Leonardo Manera. Basta, cari ascoltatori. Mai... No, basta, cari ascoltatori. Voi avete un'immagine di Leonardo Manera che è uno del popolo, uno umile, uno che mette il pantavento, e poi abbiamo scoperto che il pantavento era solo per fighetti.
Allora, sul pantavento c'è una questione. Chi abitava a Milano ed era, si voleva vestire all'ultimo grido della moda, sì, allora metteva il pantavento fighetto, le ghette, abbiamo detto, sì, eccetera, sì, eccetera, lo sì, zainetto sì, Invicta. Sì, sì. Però chi abitava nei paesi come me, a Salò, non sapeva di questa tendenza fighetta delle città, e quindi il pantavento era semplicemente un modo per spendere meno.
No, no, basta, non ti puoi difendere così. Voi pensate che lui sia un uomo del popolo, un uomo umile, eccetera. Invece vi do la dimostrazione che è totalmente il contrario. L'immagine che avete di Leonardo Manera è sbagliata. Sono io quello umile, io nato e cresciuto a Sesto San Giovanni, io l'uomo del popolo e lui il radical chic. Volete la dimostrazione? Io, Alessandro Milan, il 4 febbraio 2025, oggi, ho scoperto dell'esistenza di questo oggetto che si chiama topper. Topper, Pietro La Corte fa
questa, però topper, che è non essere umili del popolo, no, essere no, un no. po' ignoranti, no, scusa no, se te lo dico, perché il topper
io ho scoperto cos'è il topper. Infatti Miriam Lucchetti non lo sa, fa una faccia stranita. Pietro è entrato nel paniere dell'Istat, è arrivato Leonardo Manera in radio, gli ho detto: Leonardo, tu sai cos'è il topper? E tu hai detto:
ma certo, è quella...
No, oltre a sapere che cos'è, hai aggiunto:
Io ce l'ho, l'ho comprato l'estate scorsa.
Eccolo qua, l'estate scorsa, sì. L'uomo dei radical chicchismo. No. Continua Miriam Lucchetti, ma cos'è? L'ha reso noto Barbieri nel programma degli hotel. È un sopra materasso, il top.
Ma tutti adesso sanno cosa è il topper.
Tutti cosa? I radical chic,
no,
come
anzi,
te
è proprio
sanno.
Il contrario. Chi guarda le televisioni non a pagamento, cioè quelle generaliste in chiaro, sa perfettamente cos'è il topper, perché magari gli capita di guardare trasmissioni di Barbieri, dove lui quando va negli hotel parla sempre del topper.
Ma poi a cosa serve? Sopra il materasso è fatto apposta per essere rigido.
Ma dipende, io ne ho preso uno perché era un fresh topper.
Senti, c'è il fresh topper, ha preso il fresh,
cioè il topper rinfrescante per la stagione estiva.
Vi
che mantiene
conto che
il materasso o il tamarasso, come diceva mio zio, più fresco d'estate. Perché
io ho scoperto oggi l'esistenza del topper, essendo entrato nel paniere dell'Istat. Lui ce l'ha da 6 mesi, il fresh topper. Però
sì, devo dire anche che funziona abbastanza, nel senso che il materasso è meno bollente d'estate e ti dà una sensazione un po' più di freschezza. Quindi consiglio, anzi, per quelli che d'estate in una camera calda, il fresh topper. Mamma comunque mia. I veri radical chic sono quelli che non guardano le trasmissioni in chiaro, ma guardano solo Sky, DAZN, che hanno tutti gli abbonamenti.
E voi lo considerate
uno
del popolo?
La televisione in chiaro sa cos'è il topper, perché ne parla Barbieri, che trasmette in chiaro.
E anche su Sky a pagamento.
Sì, però...
lui aveva già, prima che l'Istat si rendesse conto di metterlo nel paniere, lui aveva già il fresh topper. Meditate, gente, meditate.
State ascoltando un programma offerto da
gente ignobile, inesperta, abietta, servile, priva per propria natura di cognizione, di governo, di giustizia e di religione.
Alessandro Milan.
Questo è il punto dolente.
Leonardo Manera.
Uno. Nessuno.
nessuno. 100.000.
Trasmissione
ripiena di arroganza e di superbia.
Lino, beata ignoranza.
Sul topper.
Ma dai Milan, confronto a Chef Barbieri, sei un Neanderthal. Beh, non vedi che classe che ha, che intappi clamorosi, ma è tutta un'altra storia, ma lascia stare.
Ma io non mi sto confrontando con Barbieri, mi sto confrontando con Manera, uomo del popolo finto, e invece guardate l'immagine che passa. Ha ragione Manera, solo chi non guarda le TV a pagamento vede Barbieri. Alla fine, perché ha l'abile ars oratoria, riesce a convincere tutti voi di tutto, ascolta, quello che non è. Non è
una semplice verità.
C'è il fresh top per lui, sì, da mesi.
Comprato da Casanova a poche decine di euro, devo
ma io
dire.
Non ce l'ho. Ma perché devi fare pubblicità a Casanova?
Perché magari me ne danno uno a gratis.
L'inverno. Il topper lo odio, me lo sono trovato in albergo in montagna.
Ma
e
cosa serve?
L'ho tirato via, faceva un caldo e un fastidio, non lo posso sopportare.
Ma cosa serve poi? Allora,
in generale secondo me non
serve.
Io ho preso un fresh topper che in effetti devo dire un
ma
po' ha funzionato.
C'è dentro l'acqua, il ghiaccio,
non lo so qual è, sarà di un materiale particolare che rinfresca un po', devo dire che qualche beneficio me lo ha dato,
sì.
Perché siccome
Manera,
io
attenzione, tutti i materassi hanno il lato estivo e quello invernale.
Lo so anch'io, arriva il fenomeno.
Precisetti. No,
lo so anch'io, il problema è che è faticoso girare il materasso, se sei da solo poi.
E allora è faticoso fare l'Airbnb, è faticoso girare un materasso. Però il fresh topper comprato, poi funzionerà molto, comprato a 10 euro.
No, 10, qualche decina di euro, ho detto. Un po' mi ha rinfrescato. Qual è il problema? Che siccome io dormo all'ultimo piano e il tetto non è ben isolato,
il 10 febbraio ci sarà la resa dei conti.
C'è un caldo bestiale l'ultimo piano, quindi ho dovuto ricorrere al fresh topper.
Dai, fai il monologo.
Aspetta, siccome ti ho visto l'altro giorno particolarmente interessato alla questione Chiara Ferragni, Fedez, la loro
adesso arriva
fine,
basta parlare di Chiara Ferragni.
Ho deciso di scrivere il prologo del mio libro sull'amore che non vedrà mai la luce. Il prologo di Amore amaro, storie brevi e musi lunghi.
Perfetto.
Quindi ho scritto il prologo di un libro che poi non verrà mai editato.
Va bene.
Editato.
Editato, sì. Pubblicato.
Editato mi piace di più.
Editato e pubblicato.
Sarebbe meglio evitarlo, ma ci passiamo tutti. Finché sei bambino non ci fai molto caso. Se sei maschio, le femmine ti sembrano quelle strane che non si divertono nel modo in cui bisogna farlo, e cioè tirando calcio a un pallone oppure con i giochi spara tutto alla PlayStation. Se sei femmina invece preferisci altre attività e i maschi ti fanno anche un po' schifo. Questa cosa che i maschi e le femmine fanno un po' schifo rimane anche per il resto della vita, ma viene mitigata dalla consapevolezza che in fondo anche gli uomini hanno qualcosa di buono, quantomeno di utile. Sono ben consapevole del fatto che siamo nel 2025, bisognerebbe quindi dar conto di tutti i generi LGBTQ+, eccetera. Però non voglio qui fare un saggio sull'argomento, voglio semplicemente giungere al nocciolo della questione, alla radice del rapporto di coppia che finisce prima o poi inevitabilmente per creare amarezza. Possono essere solo piccoli momenti di amarezza dentro un rapporto che funziona bene, anche se nessun rapporto può mai funzionare bene per sempre, ma anche un'amarezza sconfinata senza via d'uscita, che finisce poi per condizionare tutta la vita, tutte le scelte, ogni attimo vissuto. Può capitare anche nella vita di sentirsi innamorati di quell'amore che ti fa sentire le cosiddette farfalle nello stomaco. Questa straordinaria sensazione però non è un dono divino, ma è il prodotto di alcuni ormoni tipo ossitocina, che poi però nel tempo sono destinati a perdere sempre più forza ed efficacia. L'ossitocina nel giro di qualche anno, tre forse, vede svanire tutta la sua potenza e le farfalle nello stomaco tornano a essere bruchi. Ma tre anni sono già tanti, a volte le farfalle a brucolizzarsi ci mettono molto meno, qualche mese, una settimana, un paio di giorni, qualche ora, e poi si ricomincia da capo con la pia illusione di trovare l'amore eterno. Ecco, in fondo è proprio questa illusione sbagliata che produce amarezza. Se avessimo meno aspettative, ma l'amore è purtroppo un sistema di aspettative reciproche, forse alla fine staremmo anche meno male. Bisognerebbe puntare al minimo quando si comincia un rapporto, al minimo. Baciarsi e subito dopo dire io però non mi aspetto niente. Invece tutti noi, malauguratamente, ci aspettiamo che il nuovo amore, così fresco, così dolce, così erotico, così sensuale, sia anche bello. No. Se successivamente non vogliamo cadere in un baratro di amarezza, dobbiamo aspettarci che l'amore sia un affare dal quale non può scaturire niente di particolarmente buono, se non l'effimero piacere che se ne può eventualmente e non sempre ricavare. Propenderei più per l'eventualmente. Ma dicevo, finché sei bambino non ci fai molto caso. Poi a un certo punto, intorno ai 12-13 anni, quelle dell'altro sesso, le femmine, ti sembrano sempre strane, ma ti rendi conto che avere a che fare con loro potrebbe perfino essere più gratificante che picchiarsi con un compagno di scuola oppure, incredibile dictu, fare una partita alla PlayStation. Quell'impressione dura poco, poi si torna sempre alla PlayStation, ma prima bisogna anche rendere conto al proprio corpo e si sa, quando i sensi comandano l'uomo obbedisce. Da lì, dai 12-13 anni in avanti, per il ragazzo e poi per l'uomo eterosessuale sarà sempre una sofferenza continua. Anche per la donna, sia pure in modo lievemente diverso. Per tutti, anche tutti i generi. L'amore produrrà pochi momenti di gioia e non pochi di sconforto. Sconforto come quello che provai anni fa, forse 40, in una discoteca verso le 3 del mattino, quando mi avvicinai a una ragazza che in minigonna ballava da sola al centro della pista. Io, abbagliato dalla sua bellezza, mi avvicinai e poi, dopo averla squadrata intensamente da capo a piedi, timidamente le dissi ciao e lei inesorabilmente mi rispose no. La storia d'amore più breve della mia vita. Amore amaro, storie brevi e musi lunghi.
Che monologo! Ma insomma, l'amore finisce sempre comunque, si sa, è il tuo mantra. Vabbè. Che monologo amaro, effettivamente. Allora, dopo il traffico, parleremo. Spesso giustamente si dice, come critica al giornalismo, non ci sono mai belle notizie, non parlate mai di belle notizie, sempre di cose negative, sempre di notizie ferali, sempre di tragedie. Allora vi racconteremo una notizia positiva, oserei dire, assolutamente, a partire da una decisione che ha preso il Presidente della Repubblica qualche giorno fa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then the walk I'll be shaded. A meadow of green, oh, by the mile.
sono le 10:18 minuti. La notizia che è uscita sui giornali un paio di giorni fa è questa: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 31 onorificenze al merito della Repubblica Italiana a chi? A cittadine e cittadini che si sono distinte in varie attività per favorire, ne cito alcune, il dialogo tra i popoli, l'imprenditoria etica, l'aiuto alle persone detenute in carcere, la solidarietà, la vita nel volontariato, le attività nell'inclusione sociale, il contrasto alle violenze di genere. Sono cittadine e cittadini che appunto avranno nella cerimonia di consegna dell'onorificenza il 26 febbraio questo onore al Quirinale. E allora abbiamo deciso di farvi conoscere due di queste persone, nel senso che tra coloro che hanno questa onorificenza ci sono Giorgio Zancan e Luisa Mondella. La motivazione nello specifico è per avere trasformato il loro dolore in un aiuto concreto per bambini e ragazzi con leucemia. Ma ci racconta tutto Luisa Mondella, che è con noi, che saluto. Buongiorno e benvenuta, grazie di essere qui con noi.
Buongiorno Alessandro, buongiorno Leonardo, buongiorno a tutti.
Allora intanto la qualifica, giusto, io dico la qualifica: Luisa Mondella è vicepresidente della Fondazione Alessandro Maria Zancan ETS, conosciuta anche come Grande Ale ETS. Infatti il sito credo che sia questo, Grande Ale Onlus.
Grande Ale ETS era Onlus e poi con la riforma del terzo settore è diventata ETS, Grande Ale ETS, esatto. Oppure in forma estesa Fondazione Alessandro Maria Zancan, che era il nome del nostro bambino Alessandro Maria,
che è mancato il 28 aprile del 2014. Voi
esattamente
pochi mesi dopo avete creato questa fondazione. Cosa fate con questa fondazione?
Allora Alessandro si è ammalato a 8 anni, 2 anni prima, nel 2012, ed è mancato, come giustamente diceva, il 28 di aprile del 2014. E questo bambino si è ammalato di leucemia e era molto sensibile. Durante i 2 anni della sua malattia ha accentuato questa sua sensibilità, per cui lui sognava di guarire, di riuscire a guarire tutti i bambini che erano malati insieme a lui, e non solo, anche di trovare una formula magica affinché nessun altro bambino dovesse più ammalarsi. E noi abbiamo fatto una cosa semplice: abbiamo preso, quando lui è mancato, quando i suoi occhi si sono chiusi, abbiamo preso il suo sogno, l'abbiamo fatto nostro e abbiamo costituito questa fondazione, che si occupa quindi principalmente di ricerca sulle leucemie pediatriche. Operiamo all'interno del San Gerardo di Monza, che è il centro primario per le leucemie pediatriche,
e
abbiamo lì
fatto
un laboratorio.
Certo, in tanti anni avete ovviamente intanto raccolto tanti fondi.
Tantissimi fondi, sì.
E fatto azioni concrete. Credo che ci sia anche una persona che lavora al San Gerardo di Monza, che di fatto.
Ci sono diverse persone che lavorano al San Gerardo di Monza. Noi possiamo dire di essere stati fortunati: abbiamo un team di dottori, di persone specializzate che lavorano sia per quanto riguarda la ricerca che per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, psicologico dei bambini che sono ricoverati, perché siamo molto attenti, avendo avuto un bambino lì ricoverato e sapendo dei tempi lunghi della malattia, ma sapendo soprattutto che questi bambini sono per la maggior parte del periodo immunodepressi, quindi isolati rispetto agli altri, agli amici, alle situazioni normali che dovrebbero vivere i bambini, curiamo appunto l'aspetto ludico e psicologico dei bambini. Abbiamo un'animatrice in reparto e una psicologa pediatrica, che è una figura che abbiamo introdotto noi a San Gerardo di Monza.
Sì, io prima, quando non era collegato, ho detto: di solito il giornalismo si occupa di notizie negative, di tragedie, e vengono messe in secondo piano invece le cosiddette buone notizie, no? Ecco, il fatto che il Presidente della Repubblica abbia deciso di dare queste 31 onorificenze e tra queste abbia scelto voi, intanto sapete come mai è arrivato? Perché è una scelta motu proprio.
Sì, è una scelta motu proprio, e
veramente siamo onorati ma anche molto colpiti, perché non ce l'aspettavamo. Noi siamo una piccola realtà, siamo due genitori che insieme alla sorella di Alessandro, Sofia, abbiamo appunto voluto dare corso, no, al dolore che ci aveva toccato, abbiamo cercato di trasformarlo in qualcosa di positivo, però non sappiamo assolutamente come mai sono arrivati a noi e siamo, si può dire, un po' anche scioccati positivamente, no, per tutta la strada che siamo riusciti a fare in questi 10 anni. Abbiamo ottenuto anche a dicembre scorso l'Ambrogino d'Oro e anche lì la notizia ci ha colto veramente di sorpresa. Siamo onorati, però ci rendiamo conto che il merito di tutto questo non va a noi genitori, non va semplicemente a me e a mio marito, ma sicuramente a nostro figlio, che ci ha insegnato tanto durante la sua malattia e ci ha indirizzato su un percorso d'amore verso gli altri che non pensavamo neppure di riuscire a realizzare, ma soprattutto va ai tantissimi amici che ci sono sempre stati vicini. E parlo degli amici che ci conoscono da sempre, ma anche dai nuovi amici che si sono innamorati della storia di Alessandro, di questo bambino che poi è diventato un po' l'angelo di tutti, e proprio per questa storia, per questa sensibilità, per questo suo amore per il prossimo, che è diventato un po' il nostro motto, e riuscire un pochino a fare qualcosa ogni giorno per gli altri, nel nostro caso specifico per i bambini leucemici, ma non solo, perché comunque
non è facile, cioè ce lo racconta come fosse un percorso facile, ma in realtà non è scontato, no. Intanto non è scontato.
Non è scontato, c'è tantissimo dolore dietro, però quello che Alessandro ci ha insegnato è che il dolore, se mi posso permettere, non dovrebbe essere mai la destinazione finale di nessuno, perché il dolore a volte veramente ci insegna e ci dona l'occasione di trasformare la nostra vita in qualcosa di bello. E anche nei momenti in cui siamo veramente senza speranze possiamo trovare il coraggio di fare qualcosa, perché la vita è ancora bella. Questo ce l'ha proprio insegnato il nostro bambino, era piccolo, questo, ma è stato un grandissimo insegnante, un po' come se si fossero invertiti i ruoli. Lui era il genitore, no, il nostro genitore. Una
ci vuole, credo, comunque un percorso, immagino. Cioè, quanto tempo ci è voluto da quando è mancato vostro figlio a quando avete deciso di andare avanti con queste vostre iniziative?
Immediatamente. Appena lui ha chiuso gli occhi, noi sapevamo che dovevamo fare questo. Mi rendo conto che è una cosa quasi assurda da dire, ma sono stati 2 anni di malattia. In questo percorso lui ci ha mostrato spesso che lui, se posso esprimermi in questo modo, perché noi siamo anche molto credenti, non era venuto al mondo soltanto per noi, e che questo amore grande che c'era tra di noi non potevamo tenercelo per noi. Lui aveva un progetto più grande da fare e questo progetto oggi è davanti agli occhi di tutti
e lo portate avanti voi. Noi intanto la ringraziamo. Voglio ricordare il sito grandealeonlus.org, se qualcuno poi volesse, come dire, informarsi.
Senta, io vorrei chiedere invece un'altra cosa. Ai genitori che non avessero, tra molte virgolette, ricevuto il dono che avete ricevuto voi, cioè quello di continuare, avere la forza di andare avanti subito, occupandovi anche di altri bambini, cosa direbbe ai genitori che invece provano solo sconforto magari per la perdita di un figlio e non hanno saputo, diciamo, reagire in nessun modo?
Leonardo, è difficile poter parlare a un genitore che ha perso un figlio, perché la perdita di un figlio io credo sia il dolore più grande che possa capitare a una persona.
Quindi non ci sono consigli da dare. Io in particolare sono vicino a tantissime famiglie che hanno perso figli e mi rendo conto che non tutti possiamo avere gli stessi strumenti o possiamo avere la stessa capacità di andare avanti, ma sicuramente quello che mi sentirei di dire è che la vita può riservarci ancora delle cose belle. Dobbiamo fare un passo dopo l'altro, sicuramente è difficile, è doloroso, ma si può veramente fare ancora del bello, proprio ricordandoci le persone che non ci sono più, ma che non è vero che non ci sono più, vivono nel nostro cuore, e se vivono nel nostro cuore sono lì proprio per insegnarci a ritrovarli anche negli occhi di tante altre persone, come facciamo noi, perché noi rivediamo Alessandro negli occhi di tutti i bambini che riusciamo a salvare.
Grazie davvero Luisa Mondella per essere stata con noi, ripeto, grande aleonlus.org.
Grazie per questa opportunità.
E ricordiamo,
grazie davvero.
Grazie, una delle 31 onorificenze nuove che saranno date al Quirinale il 26 febbraio. Allora, vedo una Deborah Rosciani oggi finalmente luminosa e illuminata.
Secondo me bisogna valorizzare un po' di più Mauro Meazza.
Ma Mauro Meazza ormai è...
Perché noi siamo sempre qui a dire Deborah Rosciani, Deborah Rosciani.
È agli ultimi passi della carriera.
Insomma, vogliamo dare un po' di visibilità anche a quest'uomo?
Sì, diamogliela. Gli ho già dato anche la Champions League quest'anno.
Mauro Meazza secondo me è poco valutato dentro Radio 24. Ma meriterebbe un programma tutto suo, non so. Ah, ce l'ha già quello con i Chatter 11.
Ma scusa,
il serpente corallo.
Non solo,
guida.
Ma scusa, cioè, ma perché
anche due di denari con la Rosciani?
Sì, esatto. Ma deve avere un programma. Allora io propongo un programma di economia e letteratura.
Ok. Va bene.
Ecco, quello potrebbe essere solo lui, senza Deborah Rosciani, magari dalle 11
e
mezzogiorno.
E senza la tedesca.
Non lo
vuol far fuori un po' tutto.
Esatto. Ecco. No, anche perché, soprattutto, non ha niente da fare lui al sole.
Ma certo.
Siccome ha del tempo libero.
Lo sai anche tu.
Quell'ora
anche
che lui dedica obtorto collo a fare programmi insieme a te, potrebbe gestirlo da solo, parlando anche di letteratura.
Potrei dire la stessa cosa, Alessandro.
A me.
A te, relativamente al tuo partner professionale.
E invece, guarda un po'. Ma tu ce l'hai il topper? Sai cos'è il topper?
Ieri ci abbiamo fatto un inizio di puntata spumeggiante perché la notizia della revisione del paniere è uscita ieri mattina.
Io ho scoperto adesso cos'è il topper.
A proposito di Mauro Meazza, ha raccontato anche che è stato costretto a casa sua a dotarsi di topper.
E invece Leonardo Manera
non sapeva che cosa fosse.
Già da mesi ha il fresh topper.
Sì, l'ho preso quest'estate per rinfrescarmi nelle mie bollenti notti estive, diciamo.
Vabbè,
così
è la borsa.
Non voglio sapere altro, faccio come la scimmia, bla bla bla, non voglio sapere nulla.
Buonasera a tutti, e inizio scusandomi per il fatto che siamo
nessuno.
100.000
Nessuno. 100 Milan.
Looked in the mirror. So many people standing there. I walked towards them. Into the floodlight. Distortion everywhere. I felt my ego. I felt Roberto standing there. Found my transcendence. It played in mono, painted blue.
Allora, alle 10:38 minuti ti vorrei sottoporre ora due notizie che mi hanno fatto sobbalzare. La prima è quella di una vergogna totale, ancora imbrattati i murales che ricordano tre testimoni della Shoah ancora vivi, Sami Modiano. Andate a rivedervi la puntata di PIF in cui intervista Sami Modiano, con le lacrime di Sami Modiano che ricorda le persecuzioni della Shoah. Edith Bruck e Liliana Segre, ancora imbrattati. Oggi Edith Bruck fa un'intervista sulla Stampa e ribadisce quello che è la radice dell'antisemitismo, che definisce uno tsunami arrivato dopo la guerra a Gaza, perché dice Edith Bruck: tutti gli ebrei giudicati per quello che fa Israele, sempre nel male, mai nel bene. Sentiamo dire: voi ebrei. Mai si considera la persona singolarmente. Sento dire da una vita: voi ebrei. Se uno è ricco, sono tutti ricchi. Se uno ruba, sono tutti ladri. Non c'è via d'uscita. Mai a una persona di religione ebraica viene riconosciuta la propria opinione. E ancora, imbrattare i murales delle vittime della Shoah. Ma vabbè. Notizia che mi ha fatto sobbalzare, questa mi ha fatto un po' sorridere anche, perché sì, entra un po' nella mente di questo ex PM di Torino. Un giorno succede questo. Allora, un giocatore del Torino, Demba Sek, viene accusato di revenge porn, nel senso che la sua ex fidanzata lo accusa di avere fatto dei video intimi e di averli divulgati. Non so a chi, amici, immagino. E allora la ragazza viene convocata dal PM che sta indagando. Il PM, che è un ex PM adesso, si chiama Enzo Bucarelli, che è grande tifoso del Torino. E che quindi lo si può dire adesso, perché è stato condannato l'ex PM è stato condannato a 20 mesi di pena sospesa, però 21 mesi 10 giorni di reclusione per frode processuale. L'accusa è questa: che il PM che doveva indagare sulla denuncia di questa ragazza, essendo tifoso del Torino, cancella i video del giocatore del Torino e dice: no, ma guardi, la convince a non procedere, non è successo nulla, guardi che non ha mandato video a nessuno.
E poi, tra l'altro, questo
ma
giocatore...
perché? Per la fede,
sì,
calcistica.
Però devo anche dire che questo giocatore del Torino, come si chiama? Demba Sek.
Demba Sek.
Non mi pare che abbia fatto la storia, tra l'altro, della squadra granata. Cioè, pensa se questo atteggiamento ce l'avesse avuto, che so, un capitano di quelli importanti, avrebbe fatto veramente qualsiasi cosa. Però.
No, vabbè, comunque, allora, intanto la notizia è che questo PM è stato condannato, quindi una condanna è arrivata. Quando si dice i magistrati che sbagliano o che compiono addirittura, in questo caso, una frode, un reato, non vengono mai puniti, non vengono mai sanzionati. Invece no, è stato condannato. È stato condannato. Io me lo immagino da tifoso del Torino che ha questo dramma interiore: come faccio a proseguire nell'indagine contro un mio beniamino? Ho capito, perché sai qual è la vicenda che finale? È che oggi questo ex PM di Torino, dice un ex PM di Torino perché ne so, ha cambiato lavoro, no, fa il giudice civile a Genova. È stato, credo, anche sospeso, interdetto dai pubblici uffici per 12 mesi. Ma fa il giudice civile a Genova, cioè giudica.
Ha detto: intanto allontaniamolo da Torino, che lì ci sono Genova e la Sampdoria, probabilmente non è inficiato nelle sue decisioni.
Vabbè,
dalla fede calcistica, visto che le cause civili a Genova riguarderanno soprattutto genovesi, quindi tifosi da Genova,
vabbè,
adesso o della Sampdoria.
Comunque, insomma, la ex fidanzata, oggi intervistata dalla Stampa, dice: io avevo capito tutto, che c'era, che aveva...
Scusa, la fidanzata del giudice o di Demba Sek?
No, del giocatore.
Di Demba Sek.
Sì, del giocatore. Intervistata dice: ho capito in quel colloquio che mi sembrava mi dicesse delle parole strane, mi convinceva a non proseguire, che in realtà non c'era reato. E però dice la fidanzata, che si chiama Veronica Garbolino, una cosa interessante, dice: in quel colloquio c'erano anche due agenti di polizia che mi guardavano, insomma io ho capito che poi uscita e rimasta con questi agenti di polizia mi hanno detto: guardi, prosegua, perché c'è qualcosa effettivamente che anche noi abbiamo capito che non va. E infatti c'erano altri magistrati che stavano indagando sull'operato del magistrato.
Bisogna anche dire, insomma, però, che questi due agenti di polizia erano tifosi della Juve.
Questa è come le fake news di Manera. C'è una parte, quella che ho detto io, che risponde ai fatti, e poi lui ci mette lo zampino da Pierino la peste. Pierino
potrebbe
la peste.
Essere comunque che i due agenti erano juventini.
Vabbè, comunque io mi devo riprendere dal fatto che tu hai un fresh topper. Provo anche un pizzico di invidia, devo dire.
Perché... Ma guarda, adesso quando arriva la stagione calda ti invito a provarlo.
Cioè,
perché...
No, in che senso? Sembrava un'offerta da Mariolino Pandoro.
Vieni a casa mia, ti faccio provare il mio fresh topper.
No.
Fresh topper, grande. No, fresco.
Grazie.
Può rinfrescare anche nelle notti più bollenti. Sono sicuro che ti troverai benissimo, Alessandro.
Vabbè, grazie Mariolino, ci faccio un pensiero, magari me lo compro.
Non vuoi provarlo prima in anteprima? Così potresti decidere in modo più consapevole.
Ma lei mi lascia a casa per 2 giorni?
Mi metto lì accanto.
No.
Osservare quanto ti rinfreschi.
Bene.
Finché il tuo sudore si trasformerà in gioia.
Ah no, ma di cosa hai fatto? Di che materiale hai fatto questo fresh?
Di un tessuto esclusivo che può trasformare la tua sofferenza in soddisfazione.
E qual è?
L'amore.
Ah no, pensavo...
L'amore può rinfrescare ogni vita.
No, pensavo che fosse un altro materiale.
Cuoio!
Molto bene. Dai, andiamo al traffico.
1, nessuno, 100 Milan.
Manera, sei un lupo travestito da agnello. Sei uno finto del popolo.
Finalmente cominciamo a capirlo.
Fuori sul tetto che ti rinfrescano d'estate.
Ovviamente non in tutti gli alberghi. Devo dire che la literie migliore è quella che si trova in generale negli Stati Uniti. A questo punto citerei Spanaus e direi That's America.
Manera, il topper si chiamava taccone un tempo. Serve che se ti pisci in letto, ecco, nell'albergo, ecco, tolgono soltanto quel pezzo e non tutto il materasso.
Ah, in albergo, secondo il nostro ascoltatore un po' grezzo e rude, serve a questo. Molto bene, però devi sostituire il topper comunque, non tutto il materasso, ma che non credo che abbiano 5.000 topper da... Vabbè, non voglio approfondire, l'esperto qui è Manero. Ma Manera, ma signore e signori, c'è un grande ritorno, graditissimo ritorno, perché torna con noi dopo tanti mesi un signore che ha cambiato un po' il suo lavoro. È Elenio Mariotti, ex Sardina, ma perché sono estinte le sardine? Buongiorno, Elenio.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
Buongiorno.
È un po' di tempo che non ci sentiamo.
È un gran bel po'.
Ho deciso di abbandonare l'attività politica.
No.
Lei si ricorda che io facevo appunto parte delle sardine, no? Questo movimento, Il mio mantra era l'educazione.
È vero. Che poi erano le sardine esattamente?
E in che senso?
Cos'erano le sardine?
Un movimento politico.
Sì,
sì. Cosa?
Vabbè, vedi che risponde.
Io portavo avanti la filosofia dell'educazione.
Come
in,
no?
In ogni ambito, no? Ma tutti gli altri partiti erano veramente troppo maleducati.
Ah.
Allora ho capito che questa attività politica non fa per me. Basta guardare tutti i dibattiti politici dove le persone urlano, gridano, sbraitano. Io quando partecipavo a qualche dibattito, anche sulle televisioni locali, così, non parlavo mai sopra l'altro invitato. Cioè, lo lasciavo finire e poi dopo, con calma, dopo 7-8 minuti, cominciavo a rispondere.
No, allora è un po' fuori moda, scusi.
E i conduttori si lamentavano del vuoto, del buco che dicevano che io lasciavo, ma lo facevo solo per educazione, no?
Certo.
Nei confronti dell'altro ospite e dei telespettatori, che così aveva un modo di elaborare quello che era stato detto in quei 7-8 minuti.
Bene.
Perciò ho deciso... Ho deciso di dedicarmi all'altra mia grande passione,
cioè
il calcio.
Ah.
Ho fatto con molta educazione il corso di allenatore a Coverciano.
Ah.
Ho preso il patentino e adesso ho cominciato ad allenare una piccola società dilettantistica in un modo totalmente diverso da quello a cui siamo abituati.
Tipo?
Cioè, lei vede anche come sono gli altri allenatori, no? Con Ceicao, questi.
Chi?
Con Ceicao, come ha reagito male col suo giocatore,
sì,
Calabria. Calabria.
Sì, è un po' uno che vive le partite proprio.
Quando ho visto quella scena in televisione ci è stato male una settimana. Dico, ma si può essere così maleducati?
È l'adrenalina.
Allora io ai miei giocatori, nella squadra che alleno...
Si chiama?
Allora si chiama Associazione Calcio Zolfina.
Zolfina.
Perché in un territorio termale che ha l'acqua che sa di zolfo.
Vabbè.
Sono come acqua termale,
diceva,
tutti i miei giocatori respirano che è un piacere.
Ah, ecco. Quindi diceva, ai suoi giocatori.
Quella della Prozolfina.
Sì.
Non c'è neanche uno per dire che ha l'ipertrofia dei turbinati, perché c'è tutta l'acqua solfurea.
Sì, 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 no? La Zolfina.
Respirano tutti benissimo.
Sì.
Allora, io dopo 6 mesi ormai che alleno l'associazione calcio Zolfina, sono orgoglioso di poter affermare che noi nel nostro campionato di terza categoria siamo ultimi.
Orgoglioso. Cioè.
Ma in tutte le giornate di campionato non abbiamo avuto neanche un ammonito.
Ah, ecco l'educazione.
Perché per esempio io e i miei giocatori ci dico, se devi difendere,
sì,
non entrare in tackle.
In tackle.
Che poi magari il tackle fa male l'altro giocatore. È maleducato.
Se
prendi
la palla,
ma
no?
Te l'hai visto come entrano in tackle a volte?
Sì, ma sulla palla.
Ma a volte ti prendono anche la caviglia.
Capita.
E non è che è una cosa bella. Allora ci dico ai miei giocatori, semplicemente se vedi un altro che sta andando con la palla verso l'area tua...
Lascialo.
No, se vuoi la palla chiedigliela.
Ah.
Ci dici, scusa, mi dai un momento la palla? Tu ce l'hai avuta fino adesso la palla? Dallo un momento a me che non succede mica niente, o no?
Risultato? Gol.
Non è che quelli delle altre squadre siano sempre disposti a condividere la palla o quel gioco basato sull'educazione.
Mm.
Però noi andiamo avanti. Direi che io sto dando al calcio un'impostazione gandhiana. Cioè, il calcio gandhiano per portare l'educazione anche nel mondo del calcio.
Sì, vi sedete lì.
No, con educazione,
una
senza violenza.
Educata, sì.
Sarà anche il calcio uno sport di contatto, ma c'è contatto e contatto.
Mm-hmm.
Si può contattare educatamente. Se un attaccante deve tirare in porta,
sì,
nei miei, io l'attaccante cosa ci dico? Cerca sempre di piazzarla di piatto e non di collo. Perché se te tiri di collo viene un tiro violento,
che poi...
magari lo prende in faccia al portiere e si fa male, o no? Tu invece, se sei bravo, la metti di piatto, col piattone, miri l'angolino,
sì,
e fai gol lo stesso.
Vabbè.
Perché col piattone non si può mica tirare forte, ma si fanno dei tiri educati. Lei se lo ricorda Maradona?
Come no?
Non tirava mai rigori di collo, sempre di piatto, no?
Sì, sì, rigori. Sì.
Tirava i rigori di piatto, lenti, ma faceva sempre gol.
È vero,
o
educato.
No? È vero che noi non siamo tutti come Maradona. Anzi, quasi nessuno, però è anche vero che al momento, dopo 19 partite di campionato dell'associazione calcio Zolfina,
come va?
Terza categoria, E beh, non abbiamo segnato neanche un gol.
Ma dai,
tirano tutti col piattone.
Sì.
Solo che il portiere avversario, con educazione, si inginocchia e la prende. Perché non è che riescono sempre a mirare quelli dell'associazione calcio Zolfina, sempre l'angolino, no?
Mm-hmm.
Perché in fondo è questo che conta nel mondo del calcio, no?
Sì.
L'educazione. L'unico, ho solo un dispiacere che ho, che mi è rimasto, che da quando alleno io l'associazione calcio Zolfina, il presidente non sta tanto bene.
No. Un po' ne...
Ma non ci pensa neanche a licenziarmi, perché io con lui sono educato. Quando ho qualche crisi di cuore, che perdiamo magari 7-8-0, io magari vado lì e gli tengo la mano, dico: presidente, dammi la mano.
Sì, ho capito, ma...
Dammi la mano, presidente, sì, che ti consolo io. E stiamo lì dalle ore che io gli tengo la mano mentre gli altri segnano.
Ah, proprio durante la partita, sì.
Sì, perché viene giù anche lui sulla panchina. Io gli tengo la mano, i miei giocatori tirano di piatto e se voglio la palla
vincono.
Dicono: me la dai per favore?
E gli altri vincono.
È il calcio gandiano.
Il calcio gandiano. E va bene.
Non importano i punti, non importa vincere il campionato. Questo è il messaggio che voglio dare a tutti quelli che operano nel mondo del calcio. Si
calcio
può
gandiano.
Anche perdere
Vabbè.
Nella vita, come nello sport, ma farlo sempre con educazione. Questa è la cosa che vorrei segnalare. Va bene?
Va bene, va bene. Grazie.
La ringrazio perché è Mario stato molto educato oggi a ospitarmi qui. Penso che abbiamo dato anche un bel messaggio.
Sì, sì. Calcio gandiano.
Calcio gandiano.
Va bene, mi lasci concludere con una comunicazione di servizio, perché mi hanno detto, sono arrivate qualche segnalazione, che la fondazione di cui abbiamo parlato prima, Grande Ale Onlus, forse... per le tante richieste evidentemente di entrare nel sito, il sito si era bloccato un attimo, adesso funziona tutto, quindi grandealeonlus.org, se andate, ne abbiamo parlato prima con Luisa Mondella, adesso il sito funziona. Grazie comunque.
Insegnate ai vostri figli, voi, genitori, a tirare piano.
Di piattone.
La palla, col piattone.
Di piattone. A domani.
Buon pomeriggio a tutti.